Le cortine fiorate del letto, velando la luce, spandevano intorno un'aria raccolta d'alcova, una dolce aria di intimità che Marta respirava voluttuosamente. Aveva avuto una febbriciattola leggera, tuttavia non le permettevano di alzarsi per quel giorno. Pioveva sempre, e nell'uggia del cielo grigio la camera sembrava per il confronto più lieta, coi parati nuovi, i veli della pettiniera candidissimi, i fiocchi azzurri così dolci all'occhio, i cristalli del lavabo lucenti, iridati, entro cui prolungava i suoi giorni un ciuffo di vaniglia, l'ultimo della stagione. «Com'è simpatica questa casa», disse la mamma. La signora Oldofredi era ancor giovane, piuttosto piccola e grassoccia, con una distinzione che le veniva dal sorriso, lo stesso sorriso malinconico di Marta. Se non che l'espressione serena di tutto il volto, la calma della persona, annunciavano un abito di filosofica indifferenza alle tempeste della vita, un partito preso di ottimismo ad ogni costo. Aveva i capelli neri acconciati con cura, le mani piccole e ben tenute, una sciarpa di trina allacciata con un ampio fiocco sotto la gola. Quando girava il capo, le si vedevano scintillare i diamantini appesi all'orecchio. Stava seduta sulla poltrona accanto al letto e di lì fissava un paio di pianelle scalcagnate, poste dove erano i vestiti di Marta. «Che cosa guardi, mamma?» «Sono tue queste pianelle?» «Sì, perché?» «Non te le avevo comperate nuove di pelle bianca con una fodera di raso blu marin che doveva accompagnare la vestaglia? E a proposito, dov'è la vestaglia?» «La mettevo nei primi tempi», rispose Marta con esitazione. «Poi mi parve di sciuparla inutilmente». La signora Oldofredi rimase pensierosa su quell'inutilmente. «Noi donne», disse poi, «dobbiamo avere molta cura della persona, delle vesti, di tutto ciò che indica pulitezza e grazia, specie quando si ha per marito un giovinotto». «Oh», interruppe Marta, «Alberto non bada a queste cose». Tacquero, trascinate entrambe dai loro pensieri, divise per modo che dopo un po' di tempo si guardarono in faccia disorientate. Molto c'era da dire da una parte e dall'altra. Immenso il desiderio di chiedere, di confidare, ma un pudore e un orgoglio di donna le tratteneva. La madre si accontentava di guardar Marta intensamente, studiandone il volto affilato, e Marta si lasciava covare da quello sguardo, restando dolce, malinconica, sempre un po' distratta, con l'aria di una persona che assiste a delle visioni. Per farla parlare, la signora Oldofredi si interessò alle nuove relazioni di sua figlia. Ebbe così la descrizione dei coniugi Merelli, di Tognolo, del dottorone. A sua volta le narrò degli amici di città, dei matrimoni fatti o da farsi. Disse di una loro cugina che voleva sposare per forza un sottotenente, che i parenti non acconsentivano, che d'altra parte non vi era neppure la dote militare, che l'ufficialetto pazzo d'amore minacciava di togliersi la vita e che lei, la ragazza, sognava combinazioni incredibili per riunire la somma. L'ultima trovata era di farsi attrice, andare in America. Marta ascoltava in silenzio. «Teste esaltate», concluse la signora Oldofredi accomodandosi il fiocco della sciarpa. «I buoni matrimoni sono quelli combinati dalla ragione. Io, vedi, avevo 18 anni quando conobbi tuo padre. Non ero innamorata proprio niente. Veniva in casa nostra 2 volte alla settimana a giocare al 7:30. Si usava molto allora. Mi pare di vederlo. Entrava duro duro, un po' angoloso, miope. Salutava con quel cenno vago delle persone che non veggono un palmo più in là del naso. Ed era molto meno bello di Alberto, senza confronto. Perdeva spesso al gioco. Mio padre gli diceva: fortunato in amore. Io ricamavo, Lo rammento come fosse adesso, due conigli sopra un fondo di lana rossa. Questo ricamo penzolava un po' qui, un po' là. Non ero allora quella terribile nemica del disordine che sono adesso. Ebbene, egli guardava il mio lavoro con un interesse, con un'attenzione che non avrebbe potuto essere maggiore se la sua vita fosse dipesa da quello. Il fatto è che, terminati i conigli, chiese la mia mano, ed ecco tutto. Vedi che non è un romanzo. Mio padre però ti amava, disse Marta con una voce profonda che fece trasalire la signora Oldofredi. Sì, rispose questa semplicemente. Io pure gli volevo bene. Apprezzavo la sua onestà, le cure gentili di cui mi circondava, il suo affetto nobile e sicuro, e fu una grave disgrazia il perderlo così presto. Ti amava d'amore? Domandò Marta bruscamente. E siccome la mamma esitava, con gli occhi erranti sulle pianelle di Marta e con mille dubbi nel cuore, ella rincalzò con quel suo impeto appassionato. Dimmelo, mammina, mammuccia, mammolina. Oh, Marta, fece la signora Oldofredi chinandosi a baciarla, sei ancora la stessa. E si pose a riavviarle i capelli sulla fronte, le coltri intorno al collo e il guanciale e il piumino, proprio come ad una bimbetta in culla, bevendo il raggio di quei cari occhi mesti dove ondeggiava un pensiero inafferrabile. Vi sono delle parole sulle quali io credo non si arriverà mai a metterci tutti d'accordo, bimba cara. Il sesso, l'età, il temperamento, l'educazione, l'ambiente, le circostanze sono altrettante cause che modificano il significato della parola amore. Noi generalmente ce lo figuriamo come la quintessenza delle gioie mortali. È naturale, lo vediamo così da lontano finché siamo fanciulle. È la fiammolina che guizza sulle zolle umide, è la fosforescenza dorata della farfalla, è un gas, è una polvere alla quale noi diamo i grandi nomi di passione, di delirio, di estasi. La voce della signora Oldofredi tremava un poco. Ella riprese tuttavia sforzandosi di parere calma e padrona di sé. E quando si scopre l'inganno, invece di accusare la falsità della nostra immaginazione, ce la prendiamo con l'amore, che poveretto, non può essere diversamente da quello che è sempre stato, un sogno, un miraggio. No, mamma, l'amore esiste. Marta, che dapprima aveva ascoltato quietamente, si rizzò sui guanciali, febbrile, rosea, con quella bellezza improvvisa che le veniva a sbalzi, con la pupilla ardente e dilatata. L'amore esiste. Per un istante la madre scrutò fino in fondo il pensiero di sua figlia. Facciamo una supposizione, continuò Marta appoggiandosi col gomito sul guanciale. Mettiamo una ragazza che abbia passato 8-10 anni della sua vita divisa fra questi due pensieri che sono il fondamento della nostra educazione, l'onestà e l'amore. Vuole amare, primo perché è il suo istinto, poi perché trova scritto e sente ripetere che l'amore è la massima delle felicità, che la donna è creata per l'amore, eccetera, eccetera. La religione stessa, più castamente, le parla però di amore e fa, anzi, dell'amore un sacramento. Vuole essere onesta, di quell'onestà tutta femminile che è il pudore, la riservatezza, la sottomissione. Onestà che l'uomo non conosce, che è stata inventata unicamente per la donna e che la porta a fuggire con orrore tutto ciò che ha l'apparenza di una colpa. Che fa la ragazza? Ella riunisce le due aspirazioni, i due punti principali del suo catechismo, e dall'unione di due cose ben reali ne esce quel non so che di incorporeo, di vaporoso, di sublime e di ridicolo insieme che si chiama appunto l'ideale. Ma abbi pazienza, mamma. Già non si parla di noi, è una supposizione, n'è vero? Lasciami dire. Se entrando nella vita quella ragazza non trova le due aspirazioni riunite, se vede che l'amore non è sempre il premio e il compagno dell'onestà, che legati insieme barbaramente come gemelli mostruosi, non sempre vanno d'accordo, non sempre si intendono, e viene il momento in cui uno dei due è... La signora Oldofredi scandagliò l'abisso e non la lasciò terminare. Ma trascinata dall'impeto che Marta frenava invano, ella pure si sentì donna. Ella pure, con le guance arrossate, l'occhio ardente, le labbra che tremavano, urtandosi al placido sorriso abituale, ella pure, illuminata da un'arcana bellezza, esclamò: «L'amore è un'illusione. Credi tu che vi sarebbe tanta attività nel mondo, che l'arte produrrebbe i suoi capolavori, che la pietà innalzerebbe i suoi monumenti, che il patriottismo darebbe i suoi eroi e la religione i suoi martiri, se l'amore come lo intendi tu esistesse? Perché si coltivano tanti fiori nei vasi e si tengono dei canerini in gabbia? Perché si riempiono le case di ricami e di lavori all'uncinetto? Perché leggiamo i romanzi e i giornali di mode? Perché andiamo ai concerti? Perché vi è sì gran numero di istituzioni filantropiche dove le donne sono patronesse, ispettrici, visitatrici? Se l'amore fosse una realtà, se l'amore potesse bastare almeno alla vita di una donna». «Eppure», ripete Marta scuotendo il capo, «è l'amore che ispira l'arte, è l'amore che riscalda la carità. Sono i disinganni dell'amore, è l'impotenza, l'assoluta impossibilità di estrinsecare nell'amore, nel solo amore, quella tendenza al sublime che c'è in noi. Oh, ma tutto il mondo perirebbe, non vi sarebbe più posto per nulla, capisci, se il lampo dell'amore potesse durare». Marta fu colpita dalla luce straordinaria che brillava negli occhi di sua madre, rivelandole un fondo di ardore che ella non avrebbe mai sospettato. Come l'eco di battaglie lontane, di lotte, di pianti, di morti, su cui era passata la grande, la benefica ala del tempo. E sentì di amarla doppiamente. Si sentì sua eguale, sua compagna. Forse l'amore non è per tutti. Forse è il più gran dolore della vita, forse non dura, forse è un miraggio. Ma ella aveva visto, e con gli occhi gonfi di lacrime mormorò, quasi parlando a se stessa: «Esiste». Nel silenzio raccolto dell'alcova, quest'unica parola cadde con un mormorio solenne di responso. «Senti», disse la signora Oldofredi prendendole le mani e abbassando la voce in ragione inversa dall'emozione crescente. «Facciamo un'altra supposizione. Mettiamo una donna, una giovane donna libera di sé, e mettiamo pure che ella incontri sulla sua via l'amore. Dunque c'è». «Ma Dio», gemette la signora Oldofredi con tutta l'anima negli occhi. «C'è il desiderio, il sogno, l'illusione. C'è l'istante del delirio. C'è la febbre che fa dimenticare tutto. Lo spasimo per cui il piacere rasenta il freddo della morte. Ma poiché tutto ciò passa, poiché non resta nulla dei più sinceri trasporti, poiché gli amanti finiscono col diventare stranieri l'uno all'altro e incontrarsi senza che più nulla trasalisca del loro cuore né dei loro sensi, bisogna rinnegare l'amore, bisogna dire l'amore non esiste. Credi a me, credi, credi». Con le mani strette nelle mani si guardarono in fondo all'anima, misurando le loro disperazioni. La madre violentata per non poter dire di più, la figlia temendo di indovinare troppo. «Allora», fece Marta tergendosi la fronte quasi un sudore improvviso l'avesse bagnata, «non c'è nulla». In quel momento si arrestò ascoltando. La stessa sensazione che l'aveva fatta trasalire il giorno prima nella casuccia dei due contadini si rinnovava. Sentiva le sue viscere commuoversi sotto un impulso di persona viva, con la strana rivelazione di un altro essere in se stessa. Sembrava una piccola mano che battesse contro il suo seno, una piccola mano che voleva dire «Aprimi, io sono l'amore e la verità». «Gli uomini», continuò la signora Oldofredi, presa nella foga vertiginosa delle proprie parole, «conoscono presto l'amore, lo valutano per quello che è e passano oltre, attratti dall'ambizione, dagli affari, dalla vita pubblica. Ma anche noi non possiamo vivere nella continua illusione dell'amore. Per questo abbiamo la religione e la maternità. È ancora l'amore, ma l'amore che si trasforma. L'ideale risale al cielo, mentre la parte materiale di noi si anima e vive della nostra stessa carne». Marta non udiva delle parole di sua madre che il bisbiglio. Con le mani raccolte sul grembo, le palpebre socchiuse, il corpo abbandonato nei guanciali, aveva l'apparenza della più gran calma, ma un brivido la scuoteva internamente, un brivido e una puntura. Vedeva ancora quell'amplesso, quel bacio. Come dubitarne se tutto il suo essere ne era stato scosso, se all'improvvisa rivelazione aveva compreso, lei già donna, il mistero della virginità, quel mistero che è il segreto di Dio e che l'amore solo comunica agli uomini. Lievi lacrime brucianti sfuggivano dalle sue palpebre. «Marta, Marta!» chiamava la mamma, curva su di lei, divinatrice amorosa della lotta che si combatteva nel di lei cuore. Marta, senza parlare, ripeteva fra sé: «Sarà il raggio che sfolgora e muore, sarà l'illusione che passa, sarà il sogno, il delirio di un istante. Pure esiste. Raggio che non scalda tutti i cuori, sogno che non rallegra tutte le notti». Ma intanto la piccola mano ripeteva con insistenza: «Apri, io sono l'amore e la verità». E Marta rivedeva in una specie di visione magnetica la bella campagna estiva, gli alberi frondosi ramificanti sopra lo sfondo azzurro e un meschino insetto che tendeva i suoi fili d'argento. Spezzato un filo gettava l'altro e un altro ancora e ancora, sempre avanti. La tela prendeva proporzioni gigantesche, i fili abbracciavano tutto il creato, salivano ad altezze vertiginose, toccavano il cielo. Era la vasta tela della vita umana, il lavoro ogni giorno rinnovato di chi soffre e combatte, il lavoro temerario che poggia nel vuoto guardando arditamente la luce, lo sforzo immane di milioni di esseri e intelligenze torturate e cuori spasimanti, schiavi in pena, tutti sorgenti dalle loro catene, tutti lanciando il loro filo d'argento al misterioso ignoto. E i fili si spezzano, e la tela si strappa, e la felicità dondola sempre sospesa all'impalpabile bava di un'aracnide. Che importa? Tutto muore, tutto nasce, tutto cambia, tutto si rinnova. Le tombe scoperchiate servono di culla. I cuori insanguinati e piangenti danno nuovo sangue e nuove lacrime alla vita. Avanti, coraggio. Fine dell'opera.